Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, dal versetto 39 al 42. Molti samaritani di quella città credettero in Gesù per la parola della donna che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Parola del Signore.
In questa settimana abbiamo due versanti, due pagine, diciamo. La conclusione del capitolo 3 e poi il capitolo 4. Il capitolo, quindi dobbiamo riandare alla conclusione del capitolo 3, in pratica dal versetto 23 alla fine del capitolo 3, e dove abbiamo di nuovo il problema, l'argomento del Battista. Qui si chiude nel Vangelo di Giovanni il capitolo riguardante il Battista, un po' singolare rispetto ai sinottici, e vedete che al versetto 25 mi pare di ricordare, la CEI traduce che c'è una discussione fra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione rituale. Ecco, sottolineo che questo rituale è già un'interpretazione, nel testo non c'è, riguardo alla purificazione, dice il testo, c'è un problema di interpretazione. Qual è l'oggetto della discussione? Se noi teniamo conto di ciò che segue, l'impressione è che non si tratti della purificazione rituale, ma che non avrebbe granché senso qui, ma si tratta piuttosto del battesimo, ovviamente come rito di purificazione, perché poi si discute riguardo al fatto che Gesù stesso battezza, vanno dal Battista a dire anche lui, battezza come te, e sta formandosi una sua comunità, un suo gruppo, parallelo e concorrente, così è percepito dai discepoli di Giovanni, o da alcuni dei discepoli. Mi sembra che qui l'oggetto sia il battesimo. Se l'oggetto è il battesimo, in quanto gesto di purificazione, il testo più sicuro che noi abbiamo e che rende più probabile l'interpretazione, secondo me, è al capitolo primo del Vangelo di Giovanni. Non abbiamo altre possibilità di capire di cosa si parla. Capitolo primo, dal versetto 24 al 28, dove Giovanni viene interrogato e rende la sua testimonianza. E quando dice che non è il Messia, non è Elia e non è il profeta, tutte figure probabilmente da interpretarsi in senso escatologico, la domanda che gli viene posta allora è: perché battezzi? Evidentemente il battesimo, questo tipo di battesimo, poteva essere percepito o capito come un segno escatologico. Quindi il problema qui non sembra un problema di purificazione rituale o anche solo ascetica, sembra un problema escatologico. Il battesimo è solo un segno di quella purificazione promessa dai profeti, Ezechiele 36, io getterò acqua su di voi, vi purificherò, vi darò un cuore nuovo. Cioè, tu cosa intendi con questo segno? Che sei tu colui che battezzerà? E vediamo che nel capitolo primo Giovanni nega questo e dice: io battezzo con acqua, ma il battesimo con lo Spirito, che è il battesimo promesso dai profeti, non sono io che lo do. Quindi sembra, io propendo per una lettura forte di questa discussione, ecco, con la testimonianza del Battista che riconosce in Gesù lo sposo e interpreta per i discepoli quello che poteva essere un problema, cioè il fatto che Gesù diventa un concorrente di Giovanni come un segno dall'alto. Lo sposo è chi ha la sposa, se non ha la sposa non può dire sposo. Sposo è chi ha la sposa, cioè chi ha Israele, cioè Israele è la sposa, non vedete che vanno a lui, tutti vanno a lui, naturalmente è un'espressione enfatica, ma che sta a indicare questa interpretazione, tutti vanno a lui, dicono, e allora Giovanni dice, ma questo è il segno che è lui. Ecco, poi abbiamo, e si può tenere volendo in bocca anche al Battista, i versetti dal 31 al 36 che sono molto belli e che mostrano, almeno per il Battista o per alcuni ambienti, ecco, ebraici di cui il Battista fa parte, una concezione divina del Messia, e che qui emerge molto bene. E questa concezione divina, che non era accettata da tutti naturalmente in Israele, ma c'erano gruppi che ritenevano da tempo che il Messia dovesse essere un essere divino umano, qui lo vediamo molto bene, il Battista parla di Gesù come di uno che viene dall'alto e quindi è superiore a tutti, di uno che perciò è testimone diretto di quello che dice, cosa che non può dire un altro, e poi e perciò, proprio per questo, la fede, l'accoglienza di Gesù come colui che viene dall'alto è un atto di fede in Dio, attraverso la fede in Gesù, perché quello che Gesù dice e fa è Dio che lo fa in lui, è questo che dice in particolare il versetto 33-34, che sono certamente centrali e che sono, che l'Evangelo ripeterà continuamente, questo argomento che in Gesù è Dio stesso che agisce, è Dio stesso che è presente, quindi le parole di Gesù non sono sue ma sono di Dio, e quindi se uno accetta Gesù dà ragione a Dio, e che è un modo per esprimere il mistero dell'incarnazione, poi sempre, questo è il punto centrale. E poi abbiamo l'ultimo versetto, insomma il versetto 35, che dice, in fondo esprime, come poi vedremo ancora al capitolo 5 in particolare, il fondamento di tutto questo, cioè che il rapporto fra Dio e Gesù, un rapporto unico, fondato su un amore speciale da parte di Dio. E questo mi sembra bellissimo, che l'Evangelista esprima l'elezione, il fatto che Gesù è l'eletto, che è l'unico, che è il figlio unigenito, sulla base dell'amore. Dio ha un amore, il Padre suo, un amore del tutto unico verso Gesù, e quindi gli dà lo Spirito senza misura. Ecco, e non è come un profeta, che ha lo Spirito con misura. Gesù ha lo Spirito senza misura. Ecco, poi abbiamo il capitolo 4, vorrei solo sottolineare i due punti, naturalmente i due o tre punti che siamo fermati di più, senza insistere, perché lo possiamo riprendere naturalmente oggi, concludendo questa parte, possiamo anche riprendere un po' tutto il capitolo. Il primo punto lo possiamo identificare col versetto 14, un punto centrale, l'acqua che Gesù dà, che è lo Spirito, diventa nell'uomo, nel credente, una fonte di vita eterna. E mi sembra questo bellissimo e molto profondo. E poi l'altra frase importante, al versetto 23-24, questa frase di Gesù, in spirito adorare Dio, in spirito e verità, è l'adorazione che Dio cerca da sempre. E in pratica questo capitolo mostra come i samaritani che si ritenevano dentro al popolo della salvezza, ma che erano considerati dai cosiddetti giudei, che non sono tutti gli ebrei, diciamo così, nella storia di Israele, ma sono quelli che si ritengono i veri ebrei, in pratica quelli che sono tornati dall'esilio, nasce lì l'espressione giudei, prima non c'è. Gli Yehudim sono i rimpatriati dall'esilio, abbiamo l'attestazione in Esdra e Neemia che abbiamo anche meditato, ecco, e che considerano la tradizione dei samaritani fuori dall'ortodossia, e Gesù conferma questo perché Gesù si mette fra i giudei al versetto 22 dicendo: voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, questo noi è il noi dei giudei. E però Gesù, come ha detto già prima, qui in modo più esplicito, viene l'ora ed è questa, cioè è poi l'ora in realtà della sua morte e risurrezione, del dono dello Spirito, in cui sulla base di un nuovo dono, che è quello di cui si parla qui, fatto all'uomo, che è un dono trasformante che cambia l'uomo, anche i samaritani vengono inclusi nella comunità della salvezza. Mi sembra questo il punto qui. La samaritana è una persona, ma rappresenta anche, come vediamo nel testo, rappresenta anche tutti i samaritani che poi vengono alla fede. Ecco, io mi fermerei qui e noi possiamo intervenire naturalmente dove vogliamo su tutto questo capitolo e anche naturalmente sul brano di oggi.
Due sottolineature. Una sulla fine di questo tratto di oggi, cortissimo ma molto pieno del Signore, questa parola rimanere, che c'è due volte, chiesero che restasse con loro e rimase due giorni. Questa intimità con Gesù fa loro comprendere che è salvatore del mondo, salvatore. La salvezza viene dai giudei, perché l'aveva affermato prima, ma è per tutti, e quindi è giusto anche che loro si sentano dentro. Ecco. L'altra cosa che mi ha preso, l'avevo già sottolineato un giorno in questa lettura di Giovanni, è proprio che noi siamo fatti non solo figli, ma sposi. Questa sponsalità e ci viene rivelata da tutto questo testo, l'amico dello sposo, lo sposo lo sottolineava prima anche Giovanni, poi anche quando dice la samaritana: sono io che parlo con te, è di una fregnanza estrema proprio. E mi è venuto in mente una cosa che è scritta sull'ultimo, quel libro del padre, come si chiama, Delfine, no? Ecco, dove sottolinea che l'abbandono allo spirito significa questo consenso alla preparazione alle nozze eterne. È dello spirito, infatti, sostituire progressivamente la persona naturale con la persona soprannaturale necessaria alle nozze.
A me quest'ultimo brano ha sollevato un parallelo alla Donofrem, alla rovescia, cioè. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che aveva attestato: mi ha detto tutto quello che ha fatto. Quindi, per una donna che sappiamo non era di buoni costumi, al sepolcro e al momento della resurrezione, quando le donne annunciano ai discepoli, quelli dicono: ma chi crede a quello che... alcune donne hanno detto che ma chi crede a quello che dicono le donne. E poi dopo furono ancora più numerosi quelli che credettero mediante la parola, e alla donna dicevano: non crediamo più per il tuo discorso, noi stessi infatti abbiamo udito e sappiamo che è veramente lui il salvatore del mondo. Quindi si rivolgono nuovamente a una donna che non doveva godere di buona fama in paese, e le dicono questa aggiunta, questa crescita della loro fede, che però è partita dalla fede della donna, da quello che la donna ha detto. Mentre i discepoli fanno tutto il contrario e Gesù li rimprovera dicendo che avrebbero dovuto credere a chi aveva detto che l'aveva visto.
Ecco, sempre a proposito della samaritana, mi sembra che la frase che è la prima della pericope di oggi, mi ha detto tutto quello che ho fatto, vada un pochino interpretata, ecco, perché quando Gesù al versetto 19, cioè quando lei risponde a Gesù al versetto 19 dicendo: Signore, vedo che tu sei un profeta, a che cosa si riferisce? Al fatto che Gesù sa qualche cosa che non dovrebbe sapere, cioè ha una conoscenza superiore a quella di un normale uomo, oppure al fatto che Gesù le parla come il Signore ha detto ai profeti di parlare al popolo, cioè mettendo in risalto i peccati del popolo e mostrando qual era l'atteggiamento di Dio nei confronti dei peccati e dell'infedeltà del popolo. Mi sembra che mi ha detto tutto quello che ho fatto possa essere proprio considerato così, cioè mi ha detto quelli che sono i miei peccati. Allora, una testimonianza che parte proprio da questo, cioè che il Signore mi ha parlato dei miei peccati e ha provocato in me evidentemente qualche cosa, perché non è solo questo semplice fatto, ma mi ha portato a riconoscere il mio peccato, secondo me può costituire un primo annuncio, perché siamo tutti d'accordo che quello della Samaritana è un annuncio, essa si fa missionaria presso i propri compatrioti, e questo i suoi compatrioti lo riconoscono, perché dicono: il primo annuncio l'hai fatto tu, ma noi siamo così fortunati da avere quello che è la fonte del tuo annuncio, l'abbiamo qui e adesso lo ascoltiamo.
A me il brano di oggi, cioè sembra, poi lo è collegato al versetto 29, riprende il discorso del versetto 29 quando la samaritana va dalla sua gente a dire che c'era un uomo che gli ha detto tutto quello che ha fatto. Però nel mezzo, nei versetti dal 31 al 38, Gesù parla di se stesso come di uno che vive, il cibo di cui lui vive è la volontà del Padre suo, è l'opera del Padre suo ed è appunto la salvezza del mondo. Allora, tra queste due espressioni, quella del versetto 39 in cui la samaritana dice mi ha detto tutto quello che ho fatto, e invece quella dell'ultimo versetto che dice è veramente il salvatore del mondo, mi pare proprio che ci sia la differenza, cioè quello che dice la donna poteva essere di un profeta, di un veggente, e invece qua c'è proprio quello di cui vive il Signore. Il Signore è venuto per salvare il mondo e per compiere l'opera del Padre.
Mi colpisce molto che un po' tutto questo ricorrere e rincorrersi di termini che abbiamo già incontrato in questo brano. L'affermazione finale del versetto poi 42, sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo, richiama immediatamente a me la conclusione di quell'altro dialogo che abbiamo visto di Gesù con Nicodemo e con i giudei, in fondo, nella persona di Nicodemo, quando fa quell'affermazione che il figlio non ha mandato Dio il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E quindi questa presenza di Gesù fra di loro e nel mondo è riconosciuta come presenza di salvezza. Il salvatore del mondo è un termine, è un'espressione, è un titolo che mi sembra incontriamo adesso, ecco, per la prima volta, dopo averlo visto nel Vangelo, nel colloquio con Nicodemo. E a questo ci arrivano attraverso una strada che è un po' la stessa strada che hanno seguito i primi discepoli chiamati da Gesù. Venite e vedete, questo stare insieme con Lui, ascoltare la sua predicazione, conoscerlo, questa confidenza con Lui. Così la donna invita i suoi compatrioti, venite, anche lei, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Anche qui c'è lo stesso invito. E lo straordinario è che qui è solo per la parola di Gesù che questi credono, non hanno visto né segni né miracoli, nulla di particolare, di soprannaturale. Ecco, hanno incontrato il Cristo che si è rivelato a loro in questo modo così diretto. L'affermazione al versetto 26 che Gesù fa alla Samaritana, sono io che parlo con te, è di una forza secondo me inaudita finora in tutto il Vangelo. Sono io il Messia, fatto una donna, una Samaritana, e in questo luogo, a riparo da sguardi da orecchie di altri, ecco. E quindi è una rivelazione personale diretta a lei, così come penso anche questi altri abbiano avuto loro stessi un'esperienza personale della presenza del Cristo come Salvatore.
Ma anche a me questo piccolo brano ha fatto proprio l'impressione della descrizione di un itinerario di fede, perché appunto i samaritani sono raggiunti dalla testimonianza di questa donna. A me piaceva, ecco, pensare, ecco, proprio così come Gesù ci conosce fino in fondo, ci conosce molto più di quanto noi conosciamo noi stessi. D'altra parte, il capitolo 2, versetto 25, aveva detto che Gesù conosce quello che c'è nell'uomo. E i samaritani hanno questo primo moto di ricerca nei confronti di quest'uomo, ecco, che sa tutto di questa donna, anche le sue vicende più scabrose, sembra. Però mi sembrava anche molto bello questa preghiera di rimanere, ecco, perché bisogna rimanere con Gesù per farne un'esperienza che supera la testimonianza che abbiamo ricevuto e farne invece un'esperienza personale, quello che poi fa scattare la fede. E infatti i samaritani arrivano a questa fede certa, mi viene da dire, abbiamo udito e sappiamo, è una confessione di fede molto forte. Quindi da questa prima ricerca il rimanere e il confessare Gesù, ecco. E così mi faceva pensare, appunto pensando alla Samaritana come figura, ecco, del suo popolo, altre due parole che dirà poi Gesù successivamente al capitolo 10, ecco, il versetto 16, ecco, quando dice che ha anche altre pecore che lui deve condurre, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. E d'altra parte i samaritani mostrano, ecco, la loro ricerca vera, ecco, di lui, e tanto che appunto Gesù dirà, ecco, al capitolo 18, chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Ci sono tutti questi elementi che mi si coagulavano un po' leggendo questo piccolo brano.
Una piccola parola sul versetto 40 mi ha veramente fatto pensare che non basta soltanto incontrare qualcuno che ti parla del Signore, bisogna pregare che rimanga con te. Infatti lo pregavano, l'hanno proprio implorato di rimanere. E questo il Signore lo sapeva da sempre che sarebbe rimasto lì, però secondo me è importante proprio che ci sia questa richiesta, questa preghiera da parte dei samaritani. E mi è venuto in mente il versetto secondo del capitolo 6 di Osea, che dice: dopo 2 giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci farà rialzare e noi vivremo la sua presenza.
Una piccola cosa, mi ricordava molto il brano di Luca che parla dei discepoli di Emmaus. Mi sembra che siano molto simili queste due, questa parola che proprio dà la vita eterna.
E forse si può concludere così. Infatti c'è una somiglianza, penso che intenda questo Stelvio, somiglianza nella scoperta di Gesù. Si può notare qui questo, perché anzi qui forse è anche strutturale qui probabilmente. Gesù anzitutto è un giudeo e tutte queste qualifiche restano e sono tutte importanti, come si vede dal racconto stesso. Anzitutto Gesù è un giudeo per la samaritana e Gesù lo conferma, ed è un'affermazione molto importante di per sé, è una cosa seria, anche se pone molti problemi a livello storico eccetera. I giudei, c'erano diverse tradizioni dentro a Israele. E vediamo da certi libri anche della Bibbia che sono dei problemi di esclusione, di tensione, però è un problema molto serio, perché basterebbe ricordare che le scritture che abbiamo in mano dipendono sostanzialmente, adesso non andando a vedere i singoli libri, ma dipendono dai giudei, cioè da quel gruppo, da quegli esiliati che nell'esilio e post-esilio sono stati portatori di quello che noi diciamo le scritture. Quindi diciamo che c'è qui una qualifica, Gesù è un giudeo, e la giustifica perché la salvezza viene dai giudei. Poi Gesù è un profeta, anche questo mi pare molto importante, in questo caso c'è un aspetto della profezia, profeta di tante cose, e cioè ha una conoscenza sovrumana degli animi, cioè Gesù legge, questo non è mica la prima volta, anche quando i primi discepoli vengono colpiti da questo fatto, Gesù sa già chi sono, questo è un israelita vero, sincero, un vero israelita, dice come mi conosci, e gli dà un segno per dire che lui sa. E così qui Gesù legge nell'animo, gli dà un segno alla donna che sa tutto di lei. Questo è un profeta, tu sei un profeta. E poi la concezione che la donna qui fa emergere del Messia. Io so che sappiamo che, so che il Messia verrà e ci annuncerà tutto. Aspetta, cioè c'è l'idea che il Messia quando verrà porterà una rivelazione piena. Perché Gesù qui pone un problema, Gesù ha una sua visione delle cose, gli dice delle cose altissime, ecco, Dio è spirito, bisogna che l'uomo diventi così. Lei dice, ma quando il Messia verrà ci dirà tutto, e si attende una cosa in più quando viene il Messia, che chiarisca, e appunto c'è la rivelazione, sono io. E poi alla fine i samaritani, è il salvatore del mondo costui, che non, a mio parere non è, la qualifica più forte qui è Salvatore, perché nella Bibbia il Salvatore è Dio per definizione. C'è anche l'idea di un Messia Salvatore, indubbiamente, ma di per sé il Salvatore è Dio. Salvatore del mondo, certo questo rimane sempre, c'è già fin dall'inizio nel Vangelo di Giovanni, quando il Battista dice ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dice una cosa simile, no? La salvezza universale.